Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
La sorpresa l'abbiamo trovata allo sbarco, che ci hanno messo in quel treno rosso di legno e ci hanno portati per tante ore di viaggio fino a Bonegilla. Così, insomma, arrivando a Bonegilla, era una roba tutto nuovo, tutto strano, troppo caldo. Lungo il viaggio da Melbourne a Bonegilla, tutti i fuochi, le colline tutte bruciate. Là dopo ci hanno assegnato le nostre baracche, si viveva di nostalgia, gli amici lasciati, bisogna scrivere lettere. Così una sera, mentre stavamo scrivendo una lettera, si è presentato pure un canguro nella nostra baracca. E abbiamo pensato, forse è venuto per fare la nostra conoscenza, sì.
Conoscenza con un canguro, questa era le voci di una delle migliaia di donne che ha trascorso i primi periodi in Australia, proprio a Bonegilla. Questo era un servizio che avevamo realizzato nel 2015 al Coaset di Melbourne per una mostra dedicata proprio a Bonegilla. A 10 km ad est di Wodonga, New South Wales, oltre 300 a nord di Melbourne, nel 1947 venne infatti aperto il centro di accoglienza dei migranti.
Nei suoi 24 anni di vita, dal 1947 appunto al 1971, Bonegilla ha accolto oltre 320.000 emigranti, in larga parte provenienti dall'Italia. Addirittura, secondo il sito ufficiale bonegilla.org.au, un australiano su 20 ha qualche legame con il centro, un numero che in realtà spiega proprio l'enorme impatto che negli anni ha avuto questo luogo.
E pochi giorni fa a Bonegilla si è festeggiato il 70° anniversario e noi questa mattina ne vogliamo approfittare per parlare con voi proprio del centro, per ricordarlo, visto che molti di voi ascoltatori lo avete vissuto, e anche per farci conoscere le vostre storie, per tramandare le vostre conoscenze. Raccontateci allora la vostra Bonegilla, che esperienza è stata, che impatto ha avuto sulla vostra vita e su quello dei vostri familiari.
Chiamateci per raccontarlo al 1300 799 626, quindi 1300 799 626, oppure mandateci un sms allo 0429 996 263.
Era un posto mescolato, tanta gente di tante diverse nazionalità. Dividevano i blocchi per nazionalità in caso che si vedesse qualche disastro fra uni contro l'altro per ragioni di guerra, eccetera.
E com'era la vita quotidiana a Bonegilla?
Monotona. Per noi ragazzi era bene, perché appena arrivato avevo portato dall'Italia una galena, avevo il filo di rame e l'ho messo sopra con mio amico. Cosa abbiamo sentito? Beniamino Gigli.
Fantastico.
C'è stato un sollievo.
Tutti.
Eravamo come piccoli Marconi. Noi giovanissimi eravamo resilienti, mentre il problema duro era i genitori. Loro avevano i cruci, noi no. Noi eravamo giovani, mescolate tra noi, e non avevamo nemmeno nessun problema con le altre razze. Una parola in tedesco, una in slavo, una in italiano.
Questa è una delle altre testimonianze da Bonegilla. Insomma, pochi problemi per i ragazzini, molti più problemi per i genitori dovute alle preoccupazioni, dovute alla noia di questa permanenza nei campi. 1300 799 626. Noi iniziamo con Olimpia. Buongiorno Olimpia, benvenuta su Radio SBS.
Grazie, buongiorno a voi. Grazie.
Buongiorno Olimpia. Allora, ma tu senti una voce abbastanza giovane, tu non sei stata a Bonegilla o sì?
Grazie, che complimento. No, ma infatti io, la mia storia è sul mio padre, che mio padre infatti era polacco e lui ha passato 5 anni nel campo concentrato in Germania, in Polonia, infatti, che tutta la sua famiglia è stato ammazzato. E, cioè, lui dopo è andato, si è salvato in Italia, dove ha ricominciato la sua vita a Roma. Infatti, figurati, anche giocava il calcio per la Lazio in quei tempi.
Era italianissimo, quindi insomma addirittura integrante.
È diventato proprio, ecco, e lui, per lui la sua, tutta la sua vita, per lui non aveva più nessuno, una sorella, il fratello, cioè il padre, il marzo, cioè tutti sono stati esterminati in quel posto orrende. Allora, poi dopo il governo australiano ha fatto questa pubblicità per trattare, cioè, la gente che veniva dall'Italia o dall'Europa in Australia, questa grande immigrazione. Allora si è trovato in Bonegilla e per lui era come un palazzo, cioè dopo tutti quei anni che ha sofferto, era un polano. Lui, cioè il suo padre era un polano, aveva una fattoria di pollo, e lui era esperto di cuoco di pollo. Allora lui si è messo in cucina, Bonoghile, è diventato un cuoco molto famoso, conosciuto. Io ho tante fotografie di lui a Bonaghilla, in cucina, si scherzava, si ballava. Lui, cioè, aveva solo delle buone ricordi di Bonaghilla, perché era come un passaggio da una vita brutta a una nuova vita.
Infatti questa è una delle cose più interessanti di Bonaghilla, che noi naturalmente non l'abbiamo vissuta, ma parlando con chi è stato, la differenza di opinioni. Per alcuni dei ricordi molto belli, per altri in realtà dei ricordi esatto, molto negativi, quindi dipende da persona a persona. Tra l'altro ricordiamo anche che il progetto Bonaghilla iniziò proprio il 28 novembre del 47 e nella prima decina d'anni era proprio rivolto alle persone dell'est Europa che erano in qualche modo rimaste vittime dell'olocausto, per cui le prime persone ad arrivare erano di origine estone, lituana e lettone, erano 800 persone che arrivarono il 28 novembre del 47.
Ma lui è arrivato in 56, il mio padre, perché lui ha passato 10 anni a Roma e quindi era già un po' italiano, come ho detto, però quando è arrivato si è trovato in mezzo, cioè, gente già che lui conosceva o che avevano questo background come lui, però per lui era Italia, tutto Italia, per lui era italiano. Lui infatti il suo nome era Henry, però tutta la sua vita era Enrico.
Quindi ecco, è stato chiamato Enrico.
Allora, qual era il cognome, visto che dobbiamo guardare che giocatore era della Lazio?
Lui era Rosenblum, però non giocava su quel nome, lui giocava come La Rosa.
Ah, Enrico La Rosa, cioè sei proprio ribattezzato e rinominato,
ecco,
italianissimo.
Ecco, La Rosa, e tutti, cioè la prima volta che sono stata a Roma io, cioè un tassista, cioè si parlava del calcio, come si fa in taxi, no? E lui io ho detto, sai, mio padre, cioè, giocava con la... E lui era un tassista un po' vecchio, e mi ha detto, come si chiamava? Ho detto, La Rosa. Dice, ah, il polacco basso, sono bassetto. Ho detto, ecco, lui, proprio lui.
Il
era lui.
Polacco bassetto. Allora, Olimpia, grazie mille per averci raccontato la tua storia.
Grazie a voi.
Ciao,
buona
Olimpia,
giornata.
Grazie
ciao,
anche a te.
Ciao, niente, ciao.
1300 allora 1300 799 626 per chiamarci, raccontarci i vostri ricordi di Bonaghilla, appunto come ha fatto Olimpia, anche se avete i genitori che sono stati appunto parte di questa storia, potete chiamarci oppure mandarci un SMS allo 0429 996 263.
E noi continuiamo la nostra conversazione con un ospite. Abbiamo in onda, in questo momento in diretta, Laura Mecca, che appunto conosciamo. Ciao Laura.
Buongiorno Laura.
Tutto bene. Allora, Laura non è stata Bonaghilla, ma è ex direttrice della società storica del COASIT, per cui diciamo ne conosci tante di storie.
Sì.
Ma poi di Bonaghilla. Senti, come nasce Bonaghilla? Abbiamo visto prima era per dare accoglienza alle vittime dell'olocausto. Poi in realtà, esaurita questa prima ondata, si decide di aprirlo anche agli altri paesi europei.
Cioè, Bonaghilla, come giustamente hai detto, era stata ideata, uno sforzo enorme dal governo australiano, è uno degli esempi eccellenti di come ha accolto queste nuove genti, era stata aperta appunto per accogliere quelli che erano, chiamiamoli, rifugiati politici. Allora si accoglievano, non come adesso che si mandano in isole, in Papua Nuova Guinea. Allora venivano accolti ed erano mandati dall'IROL, International Refugee Organization, e la maggioranza di questa gente aveva trascorso anche anni nei campi non di concentramento, erano campi di accoglimento sparsi in tutta l'Europa, tra cui c'era anche vicino a Roma, dove probabilmente è stato questo signore polacco. Poi, finita questa ondata, arrivarono i nostri, naturalmente, dalla zona B, quella che era stata la zona B dell'Italia, Pola, Fiume, tutte quella gente, circa 30-35 mila. Poi è stata l'ondata del passaggio assistito, cioè di quelli che avevano il biglietto, come me, pagato sia dal governo italiano che dal governo australiano. Non dimentichiamo che negli anni 50, 50, il 60 c'era una grossa crisi in Italia, quindi questo accordo faceva comodo a tutti e due. Perché questo accordo? Soprattutto perché si erano esaurite le affluenze dalla Germania, dall'Inghilterra e da questi paesi dell'est, cioè si erano esaurite le affluenze dei biondi con gli occhi blu.
Ma allora scusami Laura, se tu anche tu sei venuta qua con l'accordo, perché non sei andata a Bonegilla?
No, io no a Bonegilla perché sono stata destinata al campo di Altona.
Ah, ecco.
Ecco, noi Altona, ce n'erano vari anche a Melbourne, eh? Mary Birnon, Altona, c'erano questi ostelli.
Però diciamo. Laura, ad esempio, una cosa che da magari non una, insomma, non una profonda conoscenza di quel periodo, che differenza c'era tra Bonegilla e tutti questi altri campi appunto che
no,
citi?
Non c'era nessuna differenza, erano molto più vicino alla realtà, cioè avevano un certo, il governo australiano aveva cominciato a realizzare che sì, generosi nell'accoglierci e tutto questo, però insomma sempre ci isolavano, perché Bonegilla era 3-4 ore di macchina da Melbourne, questa gente arrivava col treno, li smettevano addirittura sui carri, carri merci dei treni.
Ecco, noi,
noi
guarda, tra poco, da un'anticipazione, ascolteremo una testimonianza proprio su, su questo viaggio.
Sì.
Senti, però... dicevi tu, uno sforzo da parte del governo australiano molto grande si permetteva anche ai migranti che non trovano lavoro poi di ritornare a Bonegilla.
Sì,
come
sì,
funzionava?
Se eri stato parte di Bonegilla originalmente, se tu perdevi il lavoro, succedevano disgrazie di famiglia, separazioni eccetera, tu potevi, oppure il marito era andato a cercare lavoro mentre la moglie con i bambini, non ricordiamo che c'era una carenza di abitazioni incredibile in quel periodo. Quindi rimanevano a Bonegilla, diciamo come residenti, come paganti, pagavano una retta giornaliera e potevi ritornare fino a che ti si ritrovava il lavoro, eccetera. Naturalmente ci sono state delle tragedie, perché c'è gente che si è uccisa a Bonegilla, anche tra gli italiani, che si è suicidata per la disperazione. Perché? Perché negli anni 50, vicino ai riots, il lavoro promesso non c'era, non c'è stato. Infatti poi chiusero l'immigrazione per un certo periodo.
Ecco, i riots, le sommosse a cui tu fai riferimento sono quelle del 52 e del 61,
sì,
proprio per protestare
anche,
che
anche
non c'era lavoro.
Sì. Sì, non c'era lavoro, non c'era lavoro, tu non potevi lasciare questi uomini o famiglie, ma soprattutto erano uomini soli che avevano preso prestiti soldi in Italia, che avevano famiglie in Italia, che uscivano dalla guerra, che erano disperati per avere un po' di fondi. E se non c'era lavoro, questa gente ha cominciato a protestare. Poi una delle grosse ragioni, specialmente nel 54, è stato il cibo che faceva schifo, erano stupidi di avere un montone ogni giorno e hanno marciato verso la casa della capanna, diciamo, perché erano delle specie di capanne del direttore, e hanno impiastrato, erano italiani, greci, jugoslavi, hanno impiastrato qualcosa come 600 piatti di pieni di schifezza sulla parete del direttore.
Come c'è protesta appunto per
come protesta,
mostrare...
c'è un rapporto bellissimo del direttore che dice, beh, sono arrivato alla conclusione che questi emigranti, li cita, italiani, jugoslavi e greci, non piacciono le risolte.
Ecco, forse è un messaggio abbastanza chiaro.
Ecco, si potrebbe dire che la cucina italiana in Australia nasce a Bonegilla.
Sì, dopodiché ingaggiarono, diedero impiego agli emigranti italiani, ad alcuni dei emigranti, da mettere nelle cucine per cucinare la pasta, le cose italiane. Tra questi c'era anche appunto Donnini, che lui era meccanico.
Ecco da dove nasce l'esperienza, vedi? Allora Laura Mac, abbiamo già degli ascoltatori che ci vogliono chiamare. Noi purtroppo dobbiamo fermarci per una pausa, quindi ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi questa mattina e averci aiutato a ricordare Bonegilla. Grazie Laura.
Grazie a Laura Mecca, ex direttrice della società storica del Coasit. 1300 799 626 per raccontarci la vostra Bonegilla. Una piccola pausa.
SBS in italiano. Condividete i nostri servizi su Facebook.
E sono le 8.50 ore della Costa Est, sempre con Carlo Reglia e Francesca Rizzoli. La vostra Boneghilla, stiamo appunto parlando con voi di cosa ha significato per la vostra famiglia e per voi il centro di immigrazione di Boneghilla, che nei giorni scorsi ha festeggiato i 70 anni. Noi abbiamo un'altra ospite, abbiamo Franca Arena, ex parlamentare laburista e poi con gli indipendenti. Buongiorno Franca e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
Buongiorno Franca. Allora, qual è stata la sua esperienza di Boneghilla?
Dunque, io sono arrivata in Australia il 1 maggio del 1959 con la nave Aurelia. Ero una immigrata assistita anch'io e ho pagato solamente le solite 10 sterline. Ci hanno messo su un treno da Melbourne e ci hanno mandata a Boneghilla. Io ricordo questo viaggio così con un'ansietà, perché dicevamo chissà dove ci mandano, eravamo quasi tutti italiani nel treno.
Ti ricordi quanto ci hai messo? Perché ci sono leggende su una tratta che adesso si fa in treno probabilmente in 4-5 ore, praticamente ci mettevi giorni.
Ma guarda, non è vero, perché io forse siamo partiti al mattino, la nave è arrivata verso le 9, poi abbiamo dovuto passare la dogana e tutto quello, e poi siamo arrivati a Boneghilla forse dopo, quando cominciava ad imbrunire, il 1 maggio faceva buio presto, e abbiamo visto queste baracche, veramente delle baracche che erano ex militari, e io me ne hanno dato una da sola, perché generalmente erano famiglie. Io ero sola, avevo 21 anni e ero venuta in Australia un po' per uno spirito di avventura, e mi hanno dato questa baracca da sola. Era veramente una cosa penosa, io avevo le lacrime agli occhi. Mi ricordo che c'era un sgangherato armadio nella stanza, l'unica cosa che ci fosse, e poi l'ho messo contro la porta perché avevo anche paura, c'erano un sacco di ragazzi giovani italiani, greci, jugoslavi. Avevo paura che qualcuno, magari sapendo che ero sola, venisse durante la notte, e perciò è stata un'esperienza negativa, ti dico sinceramente. Quando uno guarda al passato dice beh, si impara da tutto, e questo è anche vero, però è stato difficile. Il giorno dopo andai in ufficio e dissi loro che volevo venire a Sydney. L'ho detto, non se ne parla nemmeno, lei deve venire qua e lavorare qua. Volevo parlare, lacchiavo un po' l'inglese, volevano che facessi l'assistente interprete, e io gli dissi no, voglio andare a Sydney. E questo è durato almeno un paio di settimane, come diceva la signora Mecca, un mangiare orrendo, un isolamento, guarda, era un posto veramente orrendo.
Quindi un'esperienza molto 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 negativa per lei, Franca.
E beh, certo, non è stata un'esperienza positiva.
Ma io mi chiedo una cosa, ecco, lei diceva appunto che è venuta in Australia un po' con uno spirito d'avventura, quindi insomma, chissà, forse aveva delle aspettative ben diverse. Che cosa lasciava in Italia?
Beh, io lasciavo una famiglia, mio padre e mia madre si erano separati quando io avevo 9 anni e non l'ho mai più vista, mia madre andò in Argentina, non abbiamo perso completamente i rapporti, e con mio padre avevo avuto l'età di 21 anni, volevo girare il mondo, e l'Australia era l'unico paese che mi offriva un viaggio gratis pagando solamente 10 sterline, e avevo l'obbligo di restare qua 2 anni, perciò ho detto beh, lo faccio. Certo, non mi aspettavo un posto come Boneghilla, ma poi dopo 2 settimane mi hanno detto, e io continuavo a dire tutti i giorni, io voglio andare a Sydney, e loro mi dicevano vada, però si deve pagare il viaggio. Per fortuna un po' di soldini ce li avevo e ho preso un biglietto con il treno e sono venuta a Sydney.
Ma ecco, questo quindi vuol dire sostanzialmente che con un po' di insistenza si poteva uscirne anche prima delle canoniche 4-6 settimane o mesi.
Sì, senz'altro, purché, come ti dico, tu avessi i soldi per pagarti il biglietto, perché se loro approvavano la tua partenza, allora il biglietto lo pagava il governo, invece in questo caso me lo sono pagata da sola.
Con i tuoi risparmi. Accennavi prima alla tua baracca, ricordiamo che il Boneghilla Migrant Reception and Training Center ai tempi aveva 24 blocks, praticamente come definirli, dei piccoli quartieri, era molto grande, con le proprie chiese, banche, anche ospedali, stazioni della polizia, era una vera e propria cittadina. Adesso rimane soltanto Block 19 di tutto quello che
io
c'era.
Guarda,
ai tempi,
sinceramente non ricordo affatto di aver visto banche, chiese, non le ricordo affatto, sono passati tanti anni, però so che c'era un grande padiglione dove servivano il mangiare e dove c'erano poi anche i bagni comuni per le donne e per gli uomini, la doccia, le toilette, cose del genere, ma era un posto veramente miserabile e le baracche erano veramente brutte, faceva quasi paura. Io mi domandavo se adesso poi viene l'inverno, chissà che freddo farà qua, certo non c'era riscaldamento da nessuna parte.
Però va detto che comunque dopo due settimane sei riuscita a uscirne. Allora Franca Arena, grazie per averci raccontato la tua testimonianza, una buona giornata.
È stato un piacere, anche a voi cari, arrivederci.
Grazie Franca, buona giornata.
Grazie alla Franca Arena che ci ha chiamato al 1300 799 626. Noi stiamo parlando della vostra Boneghila, dell'esperienza, visto che si sta festeggiando, si è festeggiata la scorsa settimana i 70 anni del centro, che è aperto nel 1947 per chiudere ad inizio degli anni 70, anche con il cambio della politica australiana. Ricordiamo appunto che in quei periodi eravamo nel pieno della White Australian Policy, per cui tutta la migrazione veniva dall'Europa, dagli Stati Uniti, e soltanto appunto nel 1967 si ebbe il primo accordo per avere immigrazione anche da paesi asiatici. Abbiamo Gino con noi, buongiorno Gino.
Oh, buongiorno, velocemente, volevo ricordarmi di un mio primo cliente che ho assistito, e veniva da Pagani, che è un paese, una frazione dell'Aquila, da dove vengo, e sul sito paganica.it dovete trovare tutte le foto sue, le foto degli altri, la nave San Giorgio a cui sono arrivato, le foto di Boneghilla, la loro storia, periodo per lustro per lustro, di quello che hanno fatto a Boneghilla, perché lui fu, questo Alessandro, uno dei attivisti che promosse e provocò questa rivoluzione, questa ribellione a Boneghilla.
Quella del cibo, dici?
Sì, e non, vabbè, del cibo e di altro. Lui comunque ha riferito queste storie a un giornalista del nostro paese, di Pagani, che l'hanno pubblicato sul sito di questo Paganica, questa cittadina, questo paesino di là, quindi paganica.it.
Ma lui che esperienza ha avuto? Ha avuto un'esperienza positiva o negativa?
Alessandro adesso è morto, sì, lui era una persona pacifica che veniva da questo paesino, fu costretto a liberarsi, a promuovere, e disse che dovettero combattere tanto, però lui riuscì a fare questa ribellione in maniera che venisse ascoltata e persuasiva nei confronti dei dirigenti, cioè fu bravo a dirigere questo gruppo e a parlamentare, a ottenere poi dei cambiamenti buoni per loro.
No. Allora Gino, grazie per averci raccontato questa storia.
Sta sul sito, se volete collegarvi sul sito su Facebook potete pure farlo.
Ok, grazie Gino per averci chiamato e condiviso l'esperienza appunto del tuo cliente. Carlo, abbiamo ancora qualche ascoltatore?
No, in questo momento non abbiamo nessuno. 1300 799 626, ancora un paio di minuti per parlare con noi questa mattina. Tra l'altro c'è anche la possibilità di commentare su facebook.com/sbsitalian. Ci sono diversi commenti in inglese. Angelina, per esempio, ci scrive che suo nonno parlava di Boneghilla sempre, e a pensare alla sua storia e ai sacrifici che ha fatto la fa piangere. E poi appunto altri commenti, purtroppo adesso non c'è tempo per leggerli tutti, vi invito appunto a guardarli sulla nostra pagina Facebook. Noi proseguiamo adesso con il programma, visto che siamo sempre in onda in diretta ancora per un'ora se ci seguite nel New South Wales Victoria ACT, oppure potete continuare a seguirci sui canali digitali e sulla app. Linea adesso a Marco Lucchi con il giornale radio, noi ci risentiamo tra poco.
Dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.